Allora, siamo in Luca capitolo 2, oggi cominceremo in versetto 21, non vedremo il resto del capitolo, però la maggior parte di questo capitolo vedremo, perché in questo mese di dicembre, visto che stiamo celebrando la nascita del nostro Signore, abbiamo visto tutto il resoconto che Luca ci dà riguardo la sua nascita. Quindi abbiamo visto in capitolo 1 questi annunci di due nascite, l'angelo Gabriele che è apparso a portare la notizia prima a Zaccaria della nascita del suo figlio Giovanni Battista, dopo è apparso anche a Maria riguardo Gesù, il nostro Salvatore. Abbiamo visto poi che Gesù è nato settimana scorsa a Betlemme per adempiere tutte le profezie, è nato in umiltà, ricordate che non c'era neanche posto per lui nell'albergo, probabilmente che lui è nato in una stalla, sappiamo di sicuro che l'hanno messo in una mangiatoia, è nato in umiltà. E poi abbiamo visto come gli angeli hanno portato questa notizia ai pastori. Non hanno portato la notizia della nascita del re dell'universo ai re, all'imperatore, ai governatori, no, l'hanno portato a dei umili pastori che sono andati a vederlo, loro hanno gioito quando l'hanno visto e poi hanno condiviso quel messaggio con tutti che conoscevano. E quindi, insomma, noi riprendiamo questa storia in versetto 21 e vediamo quello che succede dopo la nascita di Gesù. Io pensavo che eravamo più o meno là, vediamo la prima cosa, succede dopo 8 giorni e quindi noi siamo cosa? 5 giorni dopo Natale, quindi vedremo 4-5 giorni e quindi vedremo quello che è successo dopo la nascita di Gesù. Quindi leggiamo insieme versetto 21 di Luca capitolo 2. E quando furono trascorsi gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione, di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore e per offrire in sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore o 2 giovani colombi. Bene, quindi ricordate che Giuseppe e Maria abitavano a Nazareth. Il microfono che fa questo rumore? Sì, pazienza. Sì, penso che ha attaccato bene. Vediamo, portate pazienza. Loro abitavano nel nord a Nazareth e praticamente vediamo che loro sono andati giù a Betlemme per registrarsi per il censimento che Cesare Augusto aveva emanato. Così Gesù è nato a Betlemme proprio come ha profetizzato il profeta Michea, come abbiamo visto l'ultima volta. E sembra che loro poi sono rimasti a Betlemme, non sono tornati subito a casa. Dopo 8 giorni circoncidono il bambino, probabilmente a Betlemme. In quel momento gli danno il nome Gesù, che vuol dire Yeshua salva, o Dio salva, questo è il significato di Gesù. E dopo un altro mese, più o meno, lo portano a Gerusalemme per presentarlo al Tempio. Ed è bello perché visto che erano già a Betlemme, questo viaggio era molto più corto rispetto al viaggio da Nazareth fino a Gerusalemme. Ho guardato su Google Maps, che si può ancora vedere tutte queste cose, e da Betlemme, per andare da Betlemme al Monte del Tempio, ci vuole 2 ore e mezza a piedi, quindi è molto vicino. Invece, per andare da Nazareth fino al Monte del Tempio, ci vogliono 32 ore. Quindi era un viaggio molto più corto, Betlemme era proprio, è ancora attaccato a Gerusalemme. E quindi loro sono là vicino e vanno al Tempio. Allora, forse voi avete già notato, in questi versetti vediamo come tutto è stato fatto secondo la legge di Mosè o secondo la legge di Dio. Avete notato che ogni singola cosa, ogni offerta, tutto quanto è stato fatto perfettamente secondo la legge di Dio. Ovviamente questa legge si vede nell'Antico Testamento, quello che Dio ha dato tramite Mosè al suo popolo, si vede nei primi libri della Bibbia. Questa è la legge e vediamo che tutto quanto è stato fatto proprio come la legge prescriveva. La prima cosa che vediamo è che lui è stato circonciso nell'ottavo giorno, era obbligatorio per ogni maschio, loro hanno fatto proprio nel tempo prestabilito. E ci doveva essere il riscatto del primogenito, dopo un mese dovevano fare un'offerta al Tempio, Numeri 18 parla di questo, noi non andremo a parlare adesso. C'era poi anche il periodo di purificazione per Maria, non per Gesù, però c'era la prima settimana dopo veniva circonciso, poi dovevano passare altri 33 giorni, quindi 40 in totale, dopodiché dovevano andare al Tempio per presentare un'altra offerta. Insomma, in tutte queste cose Gesù ha seguito la legge, tutte le prescrizioni della legge. È interessante perché se leggi la legge in Levitico 12 riguardo la presentazione, dice che dovevano portare un agnello al Tempio per presentare il primo genito figlio. Però avete visto cosa offrono? Offrono due uccelli, due colombi. Ed è molto bello, perché c'era un'eccezione nella legge, vi leggo Levitico 12, versetto 8, se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o due giovani piccioni, uno come olocausto e l'altro come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura. Quindi dovevano offrire un agnello, però c'era questa eccezione per chi non aveva mezzo, cioè insomma per chi non poteva permettersi, per chi economicamente stava male, potevano offrire al posto dell'agnello questi due colombi. E questo vuol dire che Giuseppe e Maria erano così poveri che non potevano permettersi di comprare questo agnello per portare, per offrire nel Tempio. Erano così poveri che non potevano permettersi questa cosa, e anche in questo vediamo l'umiltà di Gesù. Lui poteva scegliere di nascere in qualsiasi famiglia, vero? In una famiglia ricca, anche la famiglia più ricca se voleva, invece lui ha scelto di nascere in una famiglia povera, e in questo vediamo proprio l'umiltà di Dio. Non c'era posto nell'albergo, però chissà quante notti avrebbero potuto pagare all'albergo se non potevano neanche comprarsi un agnello per questa offerta. Ma vediamo che in tutto questo non è un problema per Dio. Dio ha scelto di nascere proprio in questa famiglia umile, povera, per poter identificarsi con la nostra insomma esistenza. Lui può simpatizzare con tutto quello che anche noi passiamo. Comunque, in tutto questo vediamo che Gesù era sottoposto alla legge, tutto quanto veniva fatto perfettamente secondo la legge. E qui forse ci vengono delle domande. Se Dio è perfetto, se Lui è l'autore della legge, perché si doveva sottomettere a questa legge? C'era, è buffo, io sono americano e durante Covid il governatore dello stato in cui abito, Minnesota, ha praticamente fatto questa cosa che non si poteva mangiare fuori in ristorante, doveva fare tutto quanto da portare via, eccetera. Però lo stato proprio di fianco, Wisconsin, non aveva questa regola. E quindi questo governatore nostro ha detto nessuno può mangiare in ristorante. Però cosa faceva lui? L'hanno beccato che lui ha fatto 30 minuti in macchina fino a Wisconsin per andare fuori a mangiare. E in questo tu dici, ma se lui ha fatto questa legge e non rispetta questa legge, ovviamente non va bene. Invece vediamo che Gesù, colui che ha fatto la legge, che ha scritto tutto quanto, anche lui si è sottomesso a quello che lui aveva dato a noi. E quindi Gesù si sottomette alla legge ed è una bella domanda chiederci perché. Adesso giriamo in Galati capitolo 4, girate con me. e vedremo proprio perché Gesù si è sottomesso alla legge così. Galati 4, versetto 4 e 5. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Possiamo anche leggere un po' avanti, versetto 6. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida, Abba, Padre, perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ed ecco perché Gesù si è sottomesso alla legge, per riscattare noi che da essa eravamo condannati. Dio ha dato la legge per diversi motivi, ma uno dei motivi principali era per dare lo standard morale a tutto il mondo. Secondo ciò, tutta l'umanità sarà giudicata. Se noi seguiamo la legge perfettamente, allora noi non saremo condannati dalla legge. Però se sbagliamo anche nella minima cosa, la parola di Dio dice che saremo colpevoli. E penso che tutti quanti abbiamo trasgredito in una maniera o l'altra la legge di Dio. E se uno dice, io no, non ho mai trasgredito la legge, hai appena detto una bugia e quindi anche tu sei trasgressore della legge. Ma Gesù è venuto per riscattarci da questa condanna. E per fare così ha dovuto fare ciò che nessuno ha mai fatto, cioè ubbidirla perfettamente. Come vediamo in Luca, lui ha seguito ogni singola cosa, ma lui non ha fatto soltanto questo. Gesù doveva prendere il nostro posto, quindi lui ha vissuto perfettamente secondo la legge, ma poi ha subito le conseguenze che noi meritavamo come trasgressori della legge. Sulla croce ha sperimentato la morte di un malfattore. In tutto quanto lui è divenuto il nostro sostituto. Noi possiamo adesso scambiare il nostro peccato per la sua giustizia e noi possiamo scambiare la morte che noi meritavamo per la vita eterna che lui ci dà. Qualche versetto prima, sempre in Galati, Galati 3, 13, dice «Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi». Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. E questo è il grande scambio del Vangelo. Noi portiamo tutta la nostra schifezza a Dio, tutta la nostra morte, peccato, lo portiamo a Lui e Lui indietro ci dà la sua giustizia e la sua vita eterna gratuitamente. E questa è una buona notizia per noi. Il Vangelo dice che Cristo ha compiuto tutto quanto per noi, cioè che tutte le ricchezze della grazia di Dio sono nostre se le riceviamo per fede. Ciò che tu non potevi mai fare, Cristo ha fatto per te. E questo vuol dire che tu non devi più cercare di meritare tutto quanto, ma per grazia puoi ricevere tutto. E comunque, in questo vediamo l'inizio della vita di Gesù, tutto quanto ha seguito la legge per riscattarci da essa. Andiamo avanti adesso, versetto 25, tornando in Luca capitolo 2. Or ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Allora, qui vediamo un uomo giusto, pio, forse come Zaccaria, forse erano amici, non sappiamo, e lui si chiama Simeone. Lui aspettava la consolazione di Israele, la consolazione di Israele. In Isaia, capitolo 40, c'è scritto che cos'è questa consolazione. C'è scritto: consolate, consolate il mio popolo, dice vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. Quindi ecco ciò che aspettava Simeone. Lui conosceva bene le scritture e lui aspettava il momento in cui la guerra fosse finita, il momento in cui l'iniquità di Israele fosse espiata, cioè fosse perdonata, il momento in cui tutte le benedizioni di Dio fossero date al posto della maledizione dovuta al peccato. Questa è la consolazione che lui e anche altri in Israele aspettavano. E secondo anche quello che abbiamo visto in Galati, questa consolazione è arrivata in una persona, è arrivata nel Messia, in Cristo. L'arrivo del Messia e la consolazione, il perdono dell'iniquità, la benedizione di Dio, tutto quanto avviene in Cristo. E quindi Simeone aspettava quel giorno quando Dio avrebbe mandato il suo Cristo per salvare il popolo di Israele. E poi avete notato che lo Spirito Santo gli aveva fatto una promessa. Lui aspettava questa consolazione, ma lo Spirito Santo gli ha promesso: guarda, tu, Simeone, non morirai prima che arriva questo Messia, prima che arriva questa persona che porterà la salvezza di Israele. E come vedremo, Dio adempierà questa sua promessa. Ma prima di andare avanti, vogliamo considerare proprio questa cosa, che il desiderio più grande di Simeone era quello di vedere la salvezza di Dio, quello di vedere la consolazione del suo popolo. E vediamo che Dio gli concede questo suo desiderio. Cioè lui viveva, lui voleva vedere la salvezza, il Messia, e Dio gli concede questo desiderio. Sapete che Dio non è obbligato a darci tutto quello che volevamo o che vogliamo. Alcuni predicano una versione del Vangelo che non è proprio il Vangelo, non è quello che dice la parola di Dio, ma che insomma dice che se tu servi Dio, se tu ami Dio, Lui sarà obbligato prima o poi a darti tutto quello che vuoi, che Dio è là per fornire tutti i tuoi desideri. Ma sapete che Dio non esiste per darti ciò che vuoi? Dio non esiste per adempiere tutti i tuoi desideri? Noi non serviamo Dio per ricevere indietro quello che vogliamo noi. Noi lo serviamo perché Lui è degno di essere servito. Quindi, rendendo chiaro che Dio non esiste per adempiere tutti i miei desideri o tutti i tuoi desideri, sapete che ci sono certi desideri che Dio vuole darci, che Dio vuole concedere, che Dio vuole adempiere nella nostra vita. Penso che sia questo proprio il caso con Simeone. Lui bramava, cioè desiderava vedere la salvezza di Dio, e vediamo che Dio gli ha concesso il privilegio, come vedremo tra poco, di tenere in braccio il bambino Gesù. Però girate con me un attimo in Salmo 37, e vedremo un desiderio che, se è il nostro, Dio adempierà ogni volta. Salmo 37, versetto 4. Salmo 37, 4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno, ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Allora, alcuni citano in modo sbagliato la seconda parte del versetto: guarda, Dio ti darà tutti i desideri del tuo cuore. Però notiamo la prima parte del versetto: prendi il tuo diletto nell'Eterno. E poi di conseguenza, se prendiamo il nostro diletto in Lui, Lui ci darà i desideri del nostro cuore. O meglio, se il tuo desiderio è il Signore, Lui adempierà ogni singola volta quel desiderio. Se tu vuoi di più di Dio e se questo è il tuo desiderio più grande, Dio vuole darti più di te stesso. E se il nostro desiderio è conoscere Lui in modo più profondo, Lui adempierà sempre quel desiderio. E quante volte capita che ci accontentiamo di cose inferiori? Che noi vogliamo cose che non possono veramente soddisfarci? Quando colui che ci ha creati per essere soddisfatti in Lui ci aspetta con braccia aperte e vuole che noi abbiamo più di Lui e sempre più di Lui. Vediamo che Simone trovava tutto il suo diletto nel Signore e vediamo che Dio gli ha dato, gli ha concesso questo suo desiderio. O Gesù, nostro Signore, ha detto in Luca 12, non temere, o piccol gregge, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il regno. Sapete che Dio è piaciuto nel dare più di se stesso a noi, e più che lo vogliamo, più che Lui vorrà adempiere quel desiderio che abbiamo per Lui. Bene, andando avanti in Luca 2, versetto 27, egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù, per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Bene, noi abbiamo appena visto in Luca 2, da versetto 27 a 32, questo uomo Simeone è quello che lui dice a Gesù. Ricordate che lui aveva questa promessa che lui avrebbe visto il Messia. E un giorno, in qualche maniera, Dio gli ha fatto capire che era giunto il giorno, che l'ora è giunta. Non so come Dio gli ha detto, forse nel cuor suo Dio gli ha detto: guarda, vai nel Tempio oggi. Non sappiamo come ha capito, però lui va nel Tempio e trova questo bambino. Immagino questo signore, probabilmente anziano, che aspettava questa storia da tanti anni, finalmente vede il Signore che adempie questa sua parola. Sì? Bambino. Poi dice una cosa molto interessante, lui dice: lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola. Questo non vuol dire che Simeone voleva morire, che non voleva più vivere, no, ma che Dio, come gli aveva promesso, ha adempiuto la sua promessa. Simeone ha visto con i suoi occhi il Messia, il Cristo, Gesù. E ora può morire perché lui è contento, lui è soddisfatto, lui è pieno di pace. Sapete, questo mi fa riflettere e mi fa chiedere questa domanda a me stesso. Ho anch'io questa pace? Posso dire, anch'io potrei dire: guarda Signore, anche se tu mi portassi con te oggi, io sto bene, io sono contento, io sono soddisfatto, io non ho bisogno di altro. O forse direi: sai Signore, io avrei bisogno, io vorrei. Mi fa riflettere, potrei dire, come ha detto Simeone, io sono contento, posso morire in pace. Io prego che lo posso fare, io prego che io potrei dire: sì Signore, portami anche oggi, anche se oggi è la tua volontà, perché io ho tutto ciò di cui ho bisogno. Forse potremmo dire come Paolo: vivere è Cristo, morire è guadagno. O potremmo dire con Davide il salmista: ho veramente calmato e acquietato la mia anima. Quindi è una sfida anche per noi, se noi abbiamo questa pace, perché io sono convinto che l'unico modo per avere pace in questa vita è di conoscere Cristo. È l'unico modo per essere pronti per la morte e avere la vita eterna. E per Simeone bastava anche questo, lui era in pace. E forse c'è qualcuno qua stamattina che dice: dai, se io potessi vedere Gesù nella carne con i miei occhi, anche io avrei questa pace. O se io potessi prendere in braccio il bambino Gesù, allora anche io crederei, però io non l'ho mai visto, non mi ha mai detto niente, non si è mai manifestato a me. È bene che rifletti un attimo su questa storia. Simeone ha visto Gesù, però lui non ha visto crescere, non l'ha visto come un piccolo bambino. Non ha visto crescere, non ha visto fare tutti i suoi miracoli, non ha visto sulla croce, non ha visto risorgere dai morti, non ha visto con il suo corpo risorto. Quindi anche se Simeone ha visto Gesù, non ha visto tutto, lui per fede ha dovuto credere che questo bambino che teneva in braccio sarebbe diventato il Messia. E come lui guardava avanti a Cristo per fede, noi cosa facciamo? Noi guardiamo indietro con la stessa fede a Gesù, ed è quella la fede che può veramente darci la pace. Come Tommaso, la famosa storia, Gesù dice: beati coloro che non hanno visto, ma che credono. Esatto. Riflettiamo brevemente su ciò che Simeone dice riguardo Gesù. Lui è la consolazione di Israele. Non solo quello, ma Gesù sarà luce per illuminare le genti, cioè per illuminare le nazioni del mondo. Noi sappiamo che Gesù è il Messia ebraico e non sarà mai meno, sarà sempre il salvatore del popolo ebraico. Ma fin dall'inizio della sua missione non è mai stata esclusivamente per salvare solo Israele, vero? Fin dall'inizio la sua missione era di salvare Israele, ma poi per portare quella salvezza a tutto il mondo, proprio come Simeone dice qua. E questo è stato sempre il piano. Ricordate quello che Dio ha detto ad Abramo nell'Antico Testamento? Ha scelto Abramo, ha detto: lascia il tuo paese, va nel paese che io ti mostrerò, io ti benedirò, tu sarai una benedizione. E poi dice alla fine: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Il piano è sempre stato che Gesù, tramite la nazione di Israele, salvasse tutta la terra. E gloria a Dio, vero? Io non sono ebreo, noi siamo qua perché il Messia ebreo è morto anche per noi che veniamo da tutte le nazioni del mondo. E vediamo proprio come Simeone dice che Gesù è venuto non soltanto per salvare le persone in quella zona, ma per salvare tutte le persone nel mondo, chiunque lo riceve. E penso che anche in questo ci sono delle cose che possiamo applicare alla nostra vita. Come ho detto, Gesù è il Messia di Israele, ma è pure il Messia del mondo. E come noi sappiamo, Gesù è il nostro salvatore personale, vero? Io conosco Dio in modo personale, come anche tanti di voi, spero tutti di voi, avete conosciuto Gesù in modo personale. Però anche se Gesù è il mio salvatore personale, eppure è il salvatore di tutto il mondo. E Dio vuole salvare tutte le persone. Come Gesù è la luce del mondo, ma lui dice che pure noi siamo luce in questo mondo. E non dobbiamo nascondere questa luce, non dobbiamo dire: Gesù è per me il mio salvatore personale che abita nel mio cuore, tutto vero, però dobbiamo anche poi condividere questa ricchezza che ci è stata data in Cristo Gesù. Poi leggiamo avanti in versetto 33: e Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quindi Giuseppe e Maria loro si meravigliarono quando videro queste cose che Simeone diceva riguardo il loro figlio. E
Può sembrare un po' strano che si sono meravigliati, vero? Perché già un angelo è apparso ad entrambi a dirgli che Gesù sarebbe stato il Salvatore di Israele, quindi non è che, insomma, non sapevano queste cose. Però ricordate che loro non avevano mai conosciuto questo uomo. Quindi questo uomo sconosciuto viene e comincia a dire cose anche grandi riguardo il loro figlio. E quindi loro dicono, mamma mia, cioè, sono meravigliati perché questo uomo, senza aver mai visto neanche Giuseppe, Maria, Gesù, comincia a dire queste cose riguardo il loro figlio. E poi, in sostanza, Simeone dice che Gesù svelerà tutto. Per alcuni sarà una bella notizia, gli umili saranno innalzati. Per alcuni sarà una brutta notizia, i superbi, gli orgogliosi saranno umiliati e perciò sarà un segno di contraddizione. Basta che leggete il resto di questo Vangelo e vedrete quello che Gesù dirà ai capi religiosi, alle persone, diciamo, insomma, orgogliosi. Ma in sostanza Gesù dice che lui è venuto per svelare tutto. E questo farà sì che sarà crocifisso, come dice qua, Maria sentirà quel dolore vedendo il suo figlio che muore sulla croce. Ma questa è la missione per cui Gesù è venuto. Poi leggiamo avanti, vediamo un'altra persona nel Tempio, versetto 36. Vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito. Ella era vedova e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio giorno e notte, notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta ella pure, in quel momento, lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Quindi proprio in quel momento viene quest'altra persona, Anna, dice che lei era profetessa, era una signora anziana anche lei, 84 anni, lei crescendo, dice che era vergine, poi si è sposata, era sposata soltanto 7 anni, dopodiché è rimasta vedova. Non sappiamo a che età è sposata, però se si sposava a 27 anni, per dire, lei avrebbe avuto 34 anni quando è morto il marito, quindi vuol dire che probabilmente era vedova da mezzo secolo, da 50 anni, e lei di continuo serviva il Signore nel Tempio con digiuni, preghiere. Questo è un servizio che non viene visto da tutti, vero? Ma è fondamentale ed è anche un servizio a cui tutti in un certo senso siamo chiamati, di pregare, di digiunare, di insomma cercare la faccia di Dio. La preghiera non è qualcosa di optional che possiamo, sì, lo voglio, forse no, no, la preghiera è qualcosa che fa parte della vita di ogni credente. Se la parola di Dio è il nostro pane spirituale, la preghiera è il nostro respiro, è l'aria che respiriamo che ci dà vita ogni singolo minuto della nostra esistenza. Comunque lei arriva in quel momento, loda il Signore per aver mandato Gesù e poi cosa fa? Un po' come i pastori, lei va intorno, va in giro a raccontare a tutte le altre persone riguardo Gesù e quello che Dio ha fatto per il suo popolo. Lei sparge la parola a tutti. E questa è una cosa che abbiamo visto un paio di volte in questi studi in Luca. I pastori, adesso Anna, quando sentono questa buona notizia, non la tengono per loro stessi, ma loro poi la portano fuori e spargono la parola riguardo la nascita del Salvatore. E penso che questa è una cosa a cui anche tutti noi siamo chiamati, ok? Per concludere, giriamo in Secondo Corinzi 5. Secondo Corinzi 5. E leggiamo dal versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. E notiamo questa parte qua, fine di versetto 18, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. E penso che qui vediamo proprio quello che Anna, i pastori, loro hanno ricevuto questa buona notizia, vero? Però non l'hanno tenuto per loro stessi, invece l'hanno portato fuori. E vediamo proprio questa cosa in Secondo Corinzi. Dio ha riconciliati noi con il Padre e di conseguenza ha dato ad ognuno di noi, non è soltanto per i pastori qua, per gli anziani, ad ognuno di noi ci è stato dato il ministero della riconciliazione. E qui vediamo che cos'è il versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi non vi esortiamo, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. E quindi ognuno di noi, se noi abbiamo ricevuto la grazia di Dio nella nostra vita, siamo chiamati poi a condividere la parola di questa stessa grazia. Se noi siamo riconciliati, dobbiamo esortare tutti quelli che conosciamo di sperimentare la stessa riconciliazione in Cristo. E poi l'ultimo versetto descrive perfettamente quello che dobbiamo dire agli altri. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto il peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E questo è il messaggio che vogliamo condividere con tutto il mondo, come Anna ha condiviso il messaggio che ha, insomma, visto il Cristo, come i pastori sono andati a divulgare la parola in tutto il paese, anche noi siamo chiamati a portare il messaggio della grazia di Dio ovunque ci troviamo. Amen.